La città del giorno dopo, martedì 16 febbraio 82, ci dà alcuni hint sull'autopsia compiuta sul corpo della Monciatti. L'assassino ha colpito 17 volte, un tagliacarte forse, l'arma del delitto. Continua, ma per ora senza risultati di rilievo, la caccia all'assassino, che nella notte fra giovedì e venerdì ha massacrato a furia di coltellate Giuliana Monciatti nello scantinato di Via del Moro 27. L'autopsia, eseguita dal direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università, professor Mauro Maurri, ha stabilito che Giuliana Monciatti è stata colpita da 17 pugnalate ed è morta per emorragia. Molti dei colpi sono stati micidiali. Uno ha raggiunto la donna sotto la mammella sinistra. La lama è stata infilata una prima volta, estratta quasi completamente e affondata di nuovo fino a toccare il cuore. L'arma deve essere uno strumento lungo e sottile, qualcosa di simile a un tagliacarte o a un pugnaletto. Non c'è stata alcuna asportazione. L'assassino, ha precisato il professor Maurri, ha colpito per uccidere la sua vittima, non per sfregiarla. La morte è sopraggiunta in un brevissimo lasso di tempo. Il professor Maurri ha precisato che questo assassinio non ha assolutamente niente in comune con gli omicidi dei fidanzati di Borgo San Lorenzo, Scandicci e Calenzano. Giuliana Monciatti, 40 anni, apparteneva a quell'esigua minoranza di belle di notte, vecchio stampo, che frequentano 24 ore su 24 la zona intorno alla Croce del Trebbio, fra Via delle Belle Donne, Via dell'Amorino, Via del Moro, quasi sempre ex ballerine, fra i 35 e i 45 anni di età, cresciute alla scuola dei bordelli degli anni 50. Queste mondane non hanno mai legato con la nuova prostituzione, quella delle giovani all'80% dedite a sostanze stupefacenti che vendono il loro corpo per comprarsi l'eroina. Prezzi contenuti, Giuliana chiedeva 20.000 lire a prestazione, riservatezza, fedeltà nei confronti di una clientela da anni sempre la stessa, pochi rapporti a sera quanto basta per racimolare tra le 50 e le 100.000 lire giornaliere. Questo è il modello a cui si ispirava la vittima del maniaco di Via del Moro. Giuliana Monciatti nel suo piedater non riceveva infatti molti clienti. Batteva alla Croce del Trebbio non più di 3 ore a notte, neppure tutte le sere. Non aveva un protettore perché diceva di non averne bisogno. Potrebbe essere stato proprio uno di questi individui squallidissimi respinto da Giuliana a massacrare la donna? Gli inquirenti non si sbilanciano. Tutte le piste sono finora buone. Ma chi sono questi bombardini, i cosiddetti protettori di prostitute e travestiti? Quasi sempre giovani hanno una love story alla base del rapporto con la o il protetto. Non danno botte per avere più soldi del pattuito, non minacciano quasi mai, altrimenti a Firenze non avrebbero vita facile. Se facesse così, andrei alla polizia a denunciarlo, senza pensarci due volte, ci ha detto una bella di notte, riferendosi al suo accompagnatore, come lei stessa ha definito il suo protettore. Il bombardino locale è dunque una figura tutta particolare, prende i soldi, ma è anche amante fisso della protetta, che porta e va a riprendere in auto nei luoghi dove si incontra con i suoi clienti occasionali. È molto difficile tracciare una mappa della prostituzione nella nostra città. Si possono solo fare alcune considerazioni di fondo, sicuramente attendibili. Innanzitutto c'è una frattura fra giovani ed anziane. Le prime sono tossicodipendenti nella stragrande maggioranza dei casi. Sono spesso malate di epatite virale, non si sottopongono a controlli medici di frequente, sono pericolose portatrici di infezioni. In secondo luogo, l'offerta di prostituzione a Firenze è inferiore alla domanda, in continua e sorprendente espansione. Le lunghe code di auto dovunque ci sia una prostituta ne sono una prova sicura, al di là del fenomeno della curiosità. Infine esiste un rapporto, scontro, fra prostitute e travestiti, che comunque solo raramente si traduce in violenze fisiche. Circa 40 prostitute di notte battono la zona del centro cittadino, viali inclusi. Altrettanti sono i travestiti, raggruppati però nella zona delle cascine e nei pressi del consolato americano. Da Firenze spesso giungono anche alcune pendolari, soprattutto da Pistoia e dall'Empolese. Pochi rapporti, quanto basta per comprarsi a fine mese una pelliccia o portare a cena fuori il fidanzato. Non sono invece noti i dati sulle cosiddette belle di giorno, che ricevono i loro clienti in casa. Prostituirsi, spiegano gli inquirenti, non è un reato, anzi può essere un buon sistema per guadagnare senza pagare tasse. È un reato invece organizzare la prostituzione e sfruttarla. Per chi non se la sente di battere i marciapiedi, possono comunque esserci sempre soluzioni alternative al classico annuncio sui giornali come esperta massaggiatrice. Una è quella di stabilire un rapporto d'affari con portieri d'albergo o camerieri, o comunque con chi è a contatto con i turisti, che in cambio di una percentuale sull'incasso procurano incontri a domicilio. Giuliana Monciatti non era una di queste, come non faceva parte della folta schiera delle nuove generazioni di prostitute. Era invece quasi una tradizionalista, rispettosa, tranquilla e corretta, una figura di bella di notte onesta che è stata massacrata a coltellate come a voler rispettare la più classica delle sceneggiature di un film giallo d'autore. La Nazione, lunedì 15 febbraio 1982. Per la famiglia faceva la ballerina, la ragazza uccisa in via del Moro. L'abitazione di Giuliana Monciatti, la donna uccisa a coltellate in un pied a terre del centro, è in via dell'Anconella 46, nella zona del Pignone. È l'unica casa della via con il portone verde. La famiglia Monciatti, di origine emiliana, abita a Firenze da molti anni. Giuliana ha sempre vissuto con la madre Olga, da tempo sofferente di disturbi nervosi, e con una zia piuttosto avanti con gli anni. La mamma e la zia, come del resto ogni notte, aspettavano anche giovedì il rientro di Giuliana. Non vedendola arrivare, hanno telefonato al fratello che abita nella zona di Rifredi e che lavora in una fabbrica di Calenzano, ma anche lui non ne sapeva nulla. Che cosa era successo? Lo hanno saputo la mattina di venerdì, quando verso le 9 alcuni sottufficiali della squadra mobile hanno suonato il campanello e hanno cominciato a chiedere informazioni sulla donna uccisa. Ma chi era Giuliana? Qual era la vita privata di questa donna che gli stessi investigatori hanno definito molto discreta? La madre, malata e sconvolta dalla tragedia, non vuole parlare. È la zia che così la ricorda. Era una ragazza dolcissima, dice, veramente tenera. Aveva per noi tante premure, specie per sua madre che ha sempre sofferto di nervi. Passava la giornata quasi sempre con noi, poi la sera prendeva la sua Renault rossa per trascorrere tutta la notte in un locale notturno, non saprei dirle quale. Era una ballerina molto brava, guardi questa fotografia che le fu fatta alcuni anni fa. Una ballerina dunque per la mamma e la zia, una donna piena di affetti. Mamma e zia non erano a conoscenza del pied à terre che la donna aveva messo su in via del Moro, una delle poche zone della città dove sono rimaste una decina di donne di vita. Al calare della notte Giuliana salutava la mamma e la zia dicendo di andare a ballare. E così ha fatto l'altra sera, giovedì sera verso le 21, quando ha lasciato la sua abitazione in via dell'Anconella per andare in via del Moro. Noi, prosegue la zia, non vedendola rientrare ci siamo svegliate verso le 3. Era sempre molto puntuale. Ogni notte rientrava verso 1:30, al massimo le 2. Quando ci siamo rese conto di questo ritardo abbiamo cercato il fratello, ma anche lui non sapeva. Allora siamo state sveglie quasi tutta la notte. Verso le 9 abbiamo sentito suonare il campanello. Sono arrivati due giovani e ci hanno detto di essere dei poliziotti. Abbiamo pensato che le fosse capitato qualcosa di male, ma non ci hanno voluto dare molte spiegazioni. Ci hanno solo detto che era stata uccisa. È vero che l'hanno uccisa a coltellate? Non è possibile. Giuliana non aveva nemici, deve essere stato qualche pazzo, sicuramente. La madre si è poi ricordata di un giovane greco con il quale Giuliana aveva avuto fino a poco tempo fa un'amicizia molto affettuosa. Poi questo giovane si è laureato e da alcuni mesi ha lasciato Firenze. La reazione del giorno dopo, l'inquietante ombra del mostro sulla morte della ex ballerina. Ma l'ipotesi non ha trovato per il momento conferme ufficiali. Interrogate in questura molte prostitute, 17 le ferite riscontrate sul cadavere, un appello della polizia perché qualcuno si faccia vivo. Le indagini, a 3 giorni dalla scoperta del cadavere di Giuliana Monciatti, continuano ad essere molto difficili. Per di più, fra le ipotesi che si fanno, o almeno si sentono, c'è quella che questo nuovo tragico fatto possa essere messo in qualche modo in relazione coi barbari assassini delle 3 coppie di fidanzati, o almeno con uno di essi. Sulla morte di Giuliana Monciatti graverebbe insomma l'ombra del mostro. Questa ipotesi non ha trovato però conferme a livello ufficiale, né da parte degli investigatori, né da parte dei periti medico-legali che hanno eseguito nei giorni scorsi l'autopsia sul cadavere. Secondo loro non ci sarebbero, almeno per ora, analogie tra quest'ultimo delitto e quelli di Borgo, Scandicci e Calenzano. Su un punto invece sono tutti d'accordo. L'assassino è sicuramente un maniaco. Lo dimostrano le tante ferite che sono state trovate sul corpo di Giuliana Monciatti. Sembra siano state inferte con uno stiletto o con un tagliacarte ben appuntito 17 volte. Quella mortale è stata diretta al cuore. L'assassino ha ripetuto addirittura per 2 volte il colpo nello stesso punto per essere più sicuro di aver ucciso la vittima. Gli inquirenti pensano che l'assassino, prima di uccidere la Monciatti, l'abbia stordita colpendola alla testa con una bottiglia di liquore. Il collo della bottiglia è stato ritrovato vicino al cadavere sotto una poltrona. Fra l'assassino e la donna potrebbe esserci stata una colluttazione e per questo i periti dovranno eseguire una perizia ematologica per accertare se sul cadavere ci sono tracce di sangue di un'altra persona. Indagini, c'è anche da dire che ieri negli uffici della Buon Costume in questura sono state sentite diverse donne di vita che sono solite frequentare le strade vicine a Piazza Santa Maria Novella. La donna uccisa non era molto conosciuta, era un tipo riservato. Per questi motivi gli investigatori si muovono fra 1000 difficoltà. Si tratta di un delitto misterioso e in casa della vittima non sono stati trovati né numeri telefonici né nomi di persone. Gli elementi in mano alla polizia sono veramente pochi. Anche ieri sia la mobile che l'autorità giudiziaria hanno rivolto un appello perché coloro che conoscevano l'ex ballerina si facciano vivi senza alcun timore, con la garanzia che su di loro sarà mantenuto l'anonimato. Dalle testimonianze raccolte in questura è emerso intanto un particolare importante. Parecchie donne di vita hanno detto di aver incontrato fra i loro clienti alcuni maniaci sessuali e masochisti.